dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli prepara la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non ne siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». Allora si mise a riprovare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertiti. «Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te». In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero.
Ecco, ci avviamo alla ultima lezione. E sperando che non abbiate capito che avete imparato tutto, ma avete cominciato a comprendere un metodo, e soprattutto ricordandovi che dalla testa bisogna andare al cuore e dal cuore bisogna passare all'agire. Nelle chiese usiamo troppa testa, poco cuore, pochino d'agire. È un brano, il capitolo 11, abbastanza complesso, non impossibile però. Viene dopo il discorso missionario, capitolo 10 che abbiamo contemplato nell'ultima lezione. Potremmo dire il ministero del regno che trova degli ostacoli. Dopo il mandato andate, troviamo subito Giovanni Battista in prigione. La parola di Dio sembra davvero incatenata, ma ancora di più nel martirio del Battista non solo la parola è incatenata ma azzittita, il taglio della testa, quindi la voce è otturata. La fede e l'incredulità è un problema di tutti. Vi abbiamo suonato e non avete ballato. Quante occasioni abbiamo avuto nella vita, noi, io, e non abbiamo risposto. Quanti ancora ne avremo e il coro non parte. Cioè l'esperienza di adesione rimanda sempre. Gesù predica in Galilea, è la prima missione, la più difficile, diversi gruppi umani prendono contatti con Gesù, i discepoli di Giovanni, troviamo per primi, le folle, i farisei, discepoli di Giovanni, le folle, i farisei. Con la conclusione poi il più piccolo, o meglio, l'inno alla piccolezza, ti ringrazio Padre perché solo quelli che sono piccoli. Possono capire la rivelazione. Dio resiste sempre ai superbi. Piccolo, traduciamo umile, umido, bagnato, come creta che si lascia plasmare. La superbia invece è alterità rigida. Ci accorgiamo nella vita ordinaria che gli umili sono strumenti inauditi nelle mani di Dio. A caso siamo nel mese di maggio e Maria fa parte dei piccoli, gli anagrammi. Che non vuol dire bambini, vuol dire atteggiamento del cuore. E tra i grandi ci sono due o tre categorie grandi in mezzo. Primo sono gli osservanti, quelli che credono di sapere tutto. Secondo sono i fissati, quelli che dicono il mondo è così incatenato e non si cambia niente nei tempi nostri. Terzo, quelli che non vogliono essere scomodati. Ho fatto sempre così e la parola di Dio è libera, è libertà, è novità, è spirito che conduce, e uno si frena e non si lascia invadere. Resiste. Giovanni è prigioniero, facciamo un po' l'introduzione a tutto il contesto, è sconcertato, non pensate che tutto sia stato chiaro per lui, si chiede: ma ho sbagliato tutto? La profezia che è incatenata, ho sbagliato tutto, ho sbagliato strada, ho sbagliato ministero, mi sono sbagliato su Gesù. E allora manda Giovanni a chiedere qualcosa: ma sei tu o no? Perché a voi non capita mai, quando seguiamo, a noi quando seguiamo il Signore, dice: ma è la strada dove mi hai condotto tu? Ma soprattutto quando arriva la croce, la prova, il fallimento, la persecuzione, l'umiliazione della Chiesa, anche giusta a volte, sei tu o no? Ho sbagliato il maestro? E chi di noi vuole un maestro perdente? Il grande sconcerto di Giovanni. E Gesù dirà: beati quelli che non si scandalizzeranno di me, non troveranno in ciampo, soprattutto sulla croce. Nel martirio, nella prigionia del Battista, Gesù dice: beati quelli che non si scandalizzeranno di me, quelli che non inciampano nella sua parola o nella sua persona. E Gesù già fin dal battesimo, nello scendere tra i peccatori, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, nell'abbassamento, nell'umiliazione, nel farsi carico, aveva già detto: Dio, il cammino verso Dio è un cammino di croce. Pietro non l'aveva capito, anche i suoi compaesani, gli abitanti di Nazareth, nemmeno a parlarne, si scontreranno con questa realtà e lo rifiuteranno. È lo scandalo della croce di cui parla Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Non crediamo noi di averlo risolto questo problema, lo scandalo della croce. Finché la croce ne parli da sotto va bene, ma quando la croce ti inchioda è tutta un'altra cosa. Noi siamo dei grandi esperti a parlarne, quando poi soprattutto le croci sono alte, lì dovremmo tacere, e diventiamo muti quando siamo appesi alla croce, o siamo fuggitivi davanti alla croce. Ancora nella premessa, i discepoli di Giovanni tornano da lui con una risposta strana di Gesù. Le porte della prigione rimangono chiuse, il precursore troverà la luce che cercava nei corpi guariti degli infermi e nel cuore colmo di gioia dei poveri. Non si era sbagliato il Battista. La citazione di Isaia la conosceva bene il Battista. Sta tranquillo. Gesù affermerà pubblicamente che egli è il personaggio più grande dell'Antico Testamento, perché è diventato così umile da fare strada a colui che sarà l'immenso nel Nuovo Testamento. Questo racconto può essere di aiuto a molti cristiani, spero anche a noi, fedeli e generosi, ma sconcertati da ciò che avviene nella Chiesa di Gesù Cristo, al punto di sentirsi a volte traditi. I Galilei contemporanei di Gesù sono uomini chiusi in se stessi, aspettano il regno, ma un regno che corrisponde ai loro desideri, troppo limitato per offrire la pienezza della vita eterna. E Gesù non evita di trattarli da bambini capricciosi. Lo vedremo poi nell'analisi del testo. Bambini capricciosi, vi abbiamo suonato e non avete ballato. Ultima premessa, due esempi diametralmente opposti confermano ciò che è stato affermato a livello teorico. Cominciano a vedere che chi rifiuta Gesù sono i sapienti e chi lo accoglie sono i piccoli. Ecco il terzo messaggio. Allora il Battista che vuole sapere chi è Gesù, domanda su Gesù. La durezza di cuore dei farisei e dei galilei, citando soprattutto le città della Galilea, conclusione, se non tornerete bambini, non c'è posto per voi. Capite allora il contesto? Fatto questo contesto, andiamo all'analisi più precisa e ad alcune conclusioni che possono servirci anche per la vita ordinaria alla fine. Fra il discorso missionario, capitolo 10 che abbiamo meditato l'ultima volta, e il discorso in parabole, Matteo inserisce una sezione narrativa, la seconda sezione narrativa. Voi sapete che Matteo struttura il Vangelo con 5 sezioni narrative. Discorso missionario, cioè prima quello delle beatitudini, non è narrativa ma espositiva, tra il discorso missionario e le parabole del regno, che sono veramente una meraviglia, ecco che Gesù inserisce il discorso, la sezione narrativa. Già sappiamo la funzione di queste sezioni, l'Evangelista è convinto che i discorsi di Gesù sono importanti, ma è altrettanto convinto che il messaggio del regno non è una dottrina, è una storia. È Gesù il regno venuto. Qui si intrecciano miracoli, pochi, brevi insegnamenti, dialoghi, controversie. Ma mi sembra che il filo conduttore di questo capitolo sia, almeno in parte, la tematica del giudizio. La gente e i farisei, altri gruppi, giudicano Gesù, esprimono pareri sulla sua opera e anche Gesù giudica loro, ed è un giudizio negativo. Svela cioè le profonde ragioni del loro dissenso e la gravità del loro rifiuto. Vi abbiamo suonato, non avete ballato. Vedremo poi nella tradizione ebraica che cos'è questo suono e questo ballo. Agli inviati del Battista, ecco il primo aspetto, che vogliono rendersi conto della sua messianità. È il Battista agli inviati, diciamo tutti insieme. Di fatto la parola è incatenata. Già è vero che i profeti dovevano patire, già Geremia era stato buttato nella cisterna. Però fino a questo punto nessuno c'era arrivato. Il Battista, il più grande, le folle accorrevano, c'era un'esigenza di novità. Comincia a disturbare ed è azzittito. O non è Erodiade, dopo arriva, era già stato messo in prigione. Erodiade va oltre, la parola la feriva. Ma Erode era già andato, notate, come nella natività di Gesù. Accoglienza e rifiuto. Non c'era posto per loro nella casa. Volevano ucciderlo. È un motivo ripetitivo il rifiuto di Gesù e l'accoglienza. Ieri come oggi, dove il Maestro sono i discepoli, senza sconti. La storia della Chiesa, ormai da 2000 anni, è serpeggiata di glorie, ma anche di persecuzioni. Rileggete la lettera a Diognetto, una bella giorni fa l'abbiamo trovata anche nella lettura del mattutino, mi pare, chi recita il breviario chi si alza presto, chi dorme di notte, la lettera di Agnetta fa capire subito che pur essendo amati, stimati, sono perseguitati. Strano, fanno del bene a tutti e le prendono. Questo non giustifica poi i peccati veri, ci mancherebbe. Ebbene, Gesù non risponde direttamente alla domanda se tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro, ma Gesù rinvia alle opere. Rinvia le opere, attenzione, dicevo prima, tutta testa. È vero che le opere senza la fede sono opere, ma dimmi che credi, mostrami le opere. Mostrami che la tua fede crea una derivazione di bene. A colui che domani non è stato ammessa, oggi o ieri, non è che dice se è stata ammessa, si accorge se ci sei stato o no, dal modo con cui vivi, parli, ti atteggi, eccetera. Se c'hai una parola altra, una vita altra dalla quotidianità, una visione della vita altra dalla meschineria di tutti i giorni. E che noi a volte dobbiamo metterci le croci per far vedere che siamo vescovi. O le corone per dire che siamo cristiani, perché poi nella vita non si vede. Nei patti, voi immaginate nel mondo politico, parlano tutti la stessa maniera, destra, sinistra, cattolici, non cattolici, insulti sempre pari. In nome di Dio, di Belzebù, sempre quello, sempre insulto. Mai una stima per l'altro, vedere nell'altro. Ma nelle piccole cose, non parlo quelli grandi, quelli sono altro da noi, ma com'è triste questo. Ebbene, Gesù mostra le opere. Una storia che è sotto gli occhi di tutti e alle scritture il passo di Isaia. È così che si può concludere che egli, chi egli sia, come segno sui quali riflettere, se li guardiamo con attenzione, Gesù enumera una serie di miracoli e fra di essi vi è persino la risurrezione dai morti. Soltanto l'ultimo, ai poveri predicato il Vangelo, non è un miracolo. E tuttavia forse è il segno più specifico e più decisivo. Tant'è vero che è stato scelto come battuta iniziale del primo grande discorso programmatico. Beati i poveri di spirito. Ai poveri annunziata la bella notizia. Le beatitudini non cominciano, beati i miracolati, beati i poveri di spirito. Nel grande discorso, capitoli 5 di 8 delle beatitudini, il primo grande discorso, non comincia beati i miracolati, o beati i belli, beati i buoni, beati i poveri di spirito. Ai poveri è annunziata la buona notizia. Beato colui che non si scandalizza di me. Che Gesù sia l'inviato di Dio e provato da miracoli, ma è la predilezione per i poveri, gli ammalati, i peccatori pagani, che rivela la novità della sua scelta messianica. E dopo aver indicato i termini sui quali riflettere, in base ai quali è possibile dare un giudizio su di lui, miracoli, scelta dei poveri, le scritture, Gesù esprime il suo giudizio sul Battista. Lo fa rivolgendosi alle folle. La grandezza di Giovanni non consiste nell'austerità della sua vita o nella fortezza del suo carattere, sta piuttosto, mi sembra, nell'aver accettato il compito di preparare il terreno al Messia. Ha preparato il terreno al Messia. Egli è venuto per rendere testimonianza a Gesù. Risiede qui tutto il suo significato e la sua grandezza. Giovanni è grande e tuttavia è il più piccolo nel regno di Dio. E tuttavia il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Affermazione non facile, ma Almeno una cosa è chiara: l'appartenenza al regno supera ogni altra grandezza. Ecco allora il primo giudizio sul Battista: perché è grande? Perché ha fatto strada a Gesù. Ci sono uomini grandi, belli e santi che intoppano l'esperienza di Gesù. Io, non arriva mai a lui. Ecco perché il buon Dio spesso utilizza uomini disarmanti e disarmati per far parlare se stessi. E il Battista diventa quasi omologato a Maria, grande non in sé, ma in quello che lei contiene e nel farsi maternità alla possibilità della nascita di Gesù. Traduciamo nelle piccole cose: spesso noi la grandezza la misuriamo su noi stessi e non su quello che passa tramite me. Charles de Foucault diceva: abbassamento, 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 umiliazioni, 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 purché lui emerga e io scompaia. È la traduzione del Battista. Ma la fate davvero questa preghiera voi? Io c'ho paura a farla, eh. Abbassamento, 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 lasciarsi calpestare dagli uomini. Lui è andato bene perché è stato persino ucciso da uno che serviva mentre teneva l'Eucaristia nel suo petto. Nella Chiesa non mi pare che ci sia questo abbassamento, abbassamento, perché lui appaia. Spesso siamo ministri, leader, convocatori di assemblee, ma chissà se è la corrente. Siamo tutti, a volte siamo delle centrali elettriche, ma non abbiamo l'aggancio, non sappiamo far passare nella casa l'illuminazione. Acquedotti infiniti, ma ci manca quell'umiltà di far aprire una